lezione numero 22, prima parte, corrispondente alla giornata del 6 maggio, mercoledì. Allora, ci stiamo preparando a entrare nell'ultima parte del corso, quella dedicata al testo di Günther Fiegel, Oggettualità, di cui leggeremo solo alcuni paragrafi, vedremo se riusciremo a leggerli tutti quanti, peraltro, tutti quelli che ho già provveduto a scegliere, a selezionare io. Ma insomma, non poniamo limiti alla divina provvidenza. Allora, vediamo di riannodare il discorso con rispetto ai capitoli precedenti. No? Abbiamo concluso con questa specie di apoteosi la volta scorsa relativa al, diciamo, alle implicazioni di ordine etico, sociale, in qualche modo anche politico, del rapporto tra ascolto e comprensione. Abbiamo visto che in questo germe di possibilità di intesa con l'altro, dove l'altro non è solo e soltanto una persona in carne e ossa davanti a noi, ma è anche il testo, no? Abbiamo visto che in questa diciamo possibilità di intesa sta un elemento fondamentale della nostra convivenza. Gadamer ha voluto insomma allargare il discorso all'insieme della nostra vita quotidiana, che dal suo punto di vista continua a costituire uno sfondo, una specie di humus in cui noi ci muoviamo, stabiliamo rapporti con gli altri e con le cose al di fuori del metodo scientifico, che certamente sta guadagnando sempre più spazio all'interno della nostra vita, organizzandola, amministrandola, gestendola in mille modi, ma non è in grado, per Gadamer, non è certamente in grado di diciamo svuotarla o ridurla alle coordinate univoche e in qualche modo esatte del suo metodo. Dunque la vita, per fortuna, continua a essere molto inesatta, molto imprevedibile, molto, diciamo, incalcolabile, in qualche misura anarchica. Continua a contenere uno spazio di gioco dove sono possibili aggiustamenti, intese, dove possiamo venire a patti secondo regole che non sono né scritte né esatte, sono regole che nascono, diciamo, sul terreno della intesa tra le persone e il mondo. Ci sono tanti modi di intenderci e di prestare ascolto alla realtà. E dunque questo discorso di Gadamer, in particolare questo saggio, credo che in qualche misura chiuda emblematicamente tutto il capitolo che abbiamo dedicato a Gadamer. Prima di Gadamer abbiamo parlato del nostro George Stein, ricorderete, no? E anche lui ci ha detto delle cose, insomma, su cui riflettere. Il tema, il filo conduttore di tutto il nostro discorso è costituito dalla lettura intesa dalla lettura di un testo letterario, quindi di un'opera d'arte, non una lettura qualsiasi, ma la lettura di qualcosa capace di rendere evidente, di manifestare, di dare una forza e una, diciamo, presenza a ciò di cui si parla che non è altrimenti consentita nella comunicazione umana. Cioè, l'arte viene vista come una forma di discorso, non solo verbale, ma anche figurativo, ma anche sonoro, no? In cui le cose e le persone, lungi dall'essere, diciamo, evocate in maniera incompleta, se vogliamo, imperfetta, ma soprattutto debole, cioè senza il loro carattere di forza e di presenza che hanno nella realtà, lungi dall'essere questo, quindi lungi dall'essere una specie di regno delle ombre, dove le parole, le forme riescono a evocare qualcosa, ma solo nella loro versione umbratile, indebolita, priva di realtà, lungi dall'essere questo. L'arte può essere invece un'esperienza totalizzante, un'esperienza che ci mette davanti a ciò che noi non avremmo mai la possibilità di vedere altrimenti, e quindi ci fa vedere una forma di realtà addirittura più potente. Sta qui la forza dell'arte, per chi naturalmente è disponibile ad accettare l'incontro con l'arte. Non è detto che tutti abbiano voglia o abbiano gli strumenti per farlo, no? Per fortuna anche in questo c'è libertà. Tuttavia, ecco, quando questo incontro si realizza, è come se noi facessimo esperienza del contenuto, del tema, della questione di cui si occupa l'opera che stiamo leggendo, è come se ne facessimo un'esperienza addirittura più potente, più forte, più significativa. Abbiamo visto cosa dice Steiner al riguardo, e cioè che la lettura rende presente il contenuto e in qualche modo i personaggi di un testo letterario, in una forma addirittura che può essere accresciuta, come dicevamo, no? Questi elementi possono apparire addirittura più reali del reale. Ma la spiegazione che dà Steiner, cioè Steiner si spiega così questa cosa che fa parte della nostra esperienza, non sta, diciamo, descrivendo in maniera, unilaterale o impropria la nostra esperienza. La nostra esperienza, al cospetto dell'arte, ammette questa possibilità. Può accadere, certamente. E quando accade, l'arte è davvero efficace. Dunque, non è in questione l'esperienza che tutti noi possiamo fare e di cui possiamo quindi fornire una testimonianza, non è in questione questo, ma diciamo l'elaborazione, l'interpretazione di questa esperienza che nell'essere descritta viene restituita con grande efficacia da Steiner. Allora, Steiner cosa pensa? Pensa che questa esperienza che noi possiamo fare consiste in realtà nella riattivazione della creazione artistica, cioè è una specie di creazione ex novo di qualcosa che è stato creato non da noi, ma da qualcun altro, dall'artista. Il quale artista nel creare l'opera è a sua volta una specie di, diciamo, creatore assistito, cioè il creatore non fa mai tutto da solo, è assistito da forze, da energie, di cui non è semplicemente dotato. Queste forze lo visitano, lo abitano, non sono una sua dotazione, diciamo, anatomica. Non fanno parte del suo corredo genetico, sono energie che gli parlano in maniera particolare, con le quali lui ha un contatto, ma che restano in qualche misura anche trascendenti rispetto a lui. Questo è il punto. E queste energie sono energie che noi potremmo definire inconsce, se volessimo ragionare in termini psicologici, ma che sono state variamente ricondotte a questa dimensione misteriosa e soprannaturale. Dunque sono state a loro volta interpretate queste presenze, queste, diciamo, energie creative. Allora, il creatore crea certamente, ma in maniera assistita. Naturalmente, non può chiamare in causa queste forze con uno schiocco delle dita. Non dispone di questa possibilità. Tant'è che tutti i poeti, tutti gli artisti in qualche modo fanno un voto, una preghiera alle muse che dovranno ispirarli, no? Questa ispirazione non è mai prevedibile, ed è sempre in qualche modo gratuita. Dunque, noi spettatori partecipiamo a un atto creativo, il quale atto creativo però comporta che l'autore di questo atto partecipi o venga reso partecipe, per meglio dire, a che cosa? A qualcosa che richiama alla lunga la stessa creazione del mondo. E queste energie, queste potenze che lo coadiuvano, che in qualche modo lo assistono nella sua creazione, altro non sarebbero che, diciamo, la versione particolare, specifica, di una energia più grande, di un'energia divina, che è stata poi quella che ha creato l'universo. Quindi in Steiner c'è questa specie di fuga verso il trascendente, non solo verso il misterioso, verso il trascendente, perché vi dicevo che queste forze per lui non sono semplicemente delle energie di ordine psicologico, noi possiamo descriverle così, ma Steiner vuole fare una scommessa, e cioè ritenere che tutto ciò che travalica i limiti della nostra vita ordinaria, tutto ciò che ci trasporta in un altrove, tutto ciò che è capace di creare mondi altri, alternativi rispetto a quello in cui noi viviamo, mondi immaginari, mondi creati dalla nostra immaginazione. Ecco, queste energie in realtà non siano altro che una specie di scia luminosa, di coda di questo concentrato di energia che ha in qualche modo creato il tutto, tutto ciò che è, e che io già definendo energia in qualche modo sto già fisicizzando in qualche misura, no? Per riuscire a farmi capire meglio. Quindi l'eccesso che viene racchiuso nella vera opera d'arte, questo eccesso dovuto a una partecipazione dall'alto, in qualche modo, e che è l'unica cosa che rende l'arte tale, perché solo se l'arte è capace di rapirci, noi riconosciamo in essa un effettivo valore artistico, altrimenti appartiene all'ordine delle cose, all'ordine dei manufatti, degli oggetti che gli uomini riescono a produrre da soli, magari con una tecnica, con un'abilità particolare, ma senza l'aiuto di qualcosa di più grande. Ecco, questo eccesso è lo stesso che conferisce realtà alle creazioni dell'arte, quindi ai contenuti, ai personaggi, è per questo che le storie, che le vicende, che le immagini, che i suoni, talvolta, quando sono, diciamo, opere d'arte, ci sembrano più veri del vero, più reali del reale.